Beh, allora innanzitutto una considerazione, potremmo dire non più a caldo ma a semifreddo, ma cioè, insomma un po' di ore sono passate, che valutazione possiamo dare di quello che è accaduto?
Ma è una valutazione di tra lo sconforto e la rabbia, perché purtroppo sul nostro territorio non lo viviamo per la prima volta, è già successo in passato, anche un passato molto recente. La vicenda della Becherte, di Silvina Valdarne, ancora una ferita aperta che versa ancora sangue e grida giustizia, e ancora non si è chiusa, e nello stesso momento arriva questa tegola della GKN. Quindi sembra un film, purtroppo ci ha visto con le stesse metodiche e gli stessi atteggiamenti che utilizzò Becherte 3 anni fa, oggi li sta utilizzando GKN. Il numero delle persone più o meno è lo stesso, sono un centinaio in più, ma il dramma è esattamente uguale a quello di 3 anni fa, come uguale a quello di centinaia di altri lavoratori in Italia in questo periodo.
È la vicenda Becherte che abbiamo seguito insieme anche con un libro, naturalmente, e ovviamente tu l'hai seguita di più, davvero le similitudini sono impressionanti. Vicenda Becherte oramai è di qualche anno fa, e nel frattempo i campanelli di allarme sono stati numerosi, c'è un ritardo evidente della politica, no? Perché poi alla fine queste multinazionali fanno cosa vogliono.
No, esatto, cioè, tra l'altro fanno come vogliono sempre nello stesso modo, cioè, porto un esempio che è agghiacciante, cioè, i lavoratori erano in ferie in GKN, ferie concordate,
sì.
E gli è arrivata la notizia esattamente come arrivò per i lavoratori della Becherte.
Lo ricordavo prima, la differenza è che questa è una pecca arrivata sul telefonino, ma no, anche lì poi alla fine, no? Poi
la... No, lì è arrivata comunque attraverso WhatsApp, mail, eccetera, sì. Dove danno comunicazione dopo che avevano dato a noi come organizzazioni sindacali. E il paradosso nei paradossi è che hanno utilizzato addirittura anche le stesse guardie giurate e guardia del corpo e utilizzò Becherte, quindi significa che c'è anche un business di questi signori che fanno questo lavoro, che ne so io. Il punto vero è un altro, il punto è che, come dicevi giustamente te, Domenico, qui la politica non è in ritardo, non si è mai vista, cioè ora mi fa piacere che ci sia tutto questo dinamismo, mi dicono se cancelli o poi ci arriverò lunedì, ma sui cancelli da parte di tanti politici di tutti gli schieramenti, sia di maggioranza che di opposizione, sia a livello locale che nazionale, esattamente come era successo in Becherte. Però a questo punto, cioè, in Becherte, potrei ricordare, poi la politica ha firmato per chiuderla, e siccome abbiamo 75 giorni di tempo davanti, esattamente come eravamo in Becherte, perché la legge non è cambiata, noi abbiamo detto immediatamente chiediamo il ritiro immediato della procedura e l'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero dello Sviluppo. No, perché non possiamo pensare che una multinazionale faccia questo. Stiamo valutando in maniera molto forte, addirittura la prossima settimana, di fare uno sciopero generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici della provincia di Firenze, di tutte le categorie. Perché non, su proposta che noi abbiamo avanzato come Fiume, che devo dire ha trovato consenso all'interno, come film Fiume, ha trovato consenso dentro le confederazioni CGL e CISL, perché questa è una cosa che riguarda il nostro territorio, riguarda la Toscana, riguarda anche l'intero paese. Cioè, qui siamo di fronte a un atto, a tutti gli effetti, all'ennesimo atto delinquenziale e criminale di una multinazionale che decise di chiudere per aver garantito margini di profitto, e questa multinazionale non è nemmeno una multinazionale industriale come era Becherte, pur essendo una multinazionale, ma almeno faceva capo a una famiglia. Questo è addirittura un fondo di investimento inglese, quindi che deve comunque garantire determinate condizioni economiche ai propri investitori. Cioè, qualcuno si arricchisce sulle spalle di 422 famiglie.
Ecco, allora Daniele, visto che insomma tu sai la mia trasmissione, hai preso parte tante volte, si chiama Senza Sconti, mi conosci, per cui sai che non amo i giri di parole, soprattutto
non fai
si tratta di affrontare la realtà, e tanto le parole lasci il tempo che trovano quando...
Okay.
E tu sei più o meno sulle mie corde. Io credo sia corretto anche dire che noi siamo stati a presentare il libro sulla Becherte al Parlamento Europeo. E in quella sede il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e se non sbaglio la Presidente della Commissione Lavoro e Attività Economiche, presero degli impegni, no? Faremo, perché non è più pensabile, dicevano, che si può delocalizzare da un paese europeo ad un altro, perché in quel caso, Beckert, si trattava della Romania. Ma non mi sembra che noi andammo, se non sbaglio,
novembre-dicembre.
Non mi sembra del 2019, non mi sembra che in realtà sia stato fatto qualcosa, o no, o ti risulta?
No, ma non è stato fatto niente. E come se non bastasse, la comunità europea è completamente, cioè bastava fare come ci dissero quando facemmo l'incontro con il Presidente del Parlamento Europeo, e noi ringraziamo, perché insomma non è banale andare a presentare un libro che parla di una vertenza, di una storia tragica che poteva ripetersi, gli dicemmo, e tanto che si è ripetuto, e dovevano lavorare, mi ricordo, sul salario minimo europeo. E questa cosa non è avvenuta, cioè. Queste sono multinazionali che sono a tutti gli effetti, come abbiamo scritto noi oggi in un nostro comunicato, dei parassiti, e il corpo ospitante del parassita sono i lavoratori, e quindi quando è il territorio dove sono presenti le multinazionali, succhiano l'anima, il sudore, il sangue, le capacità di un territorio, di lavoratori, eccetera, e poi quando non li servono più abbandonano l'ospite. E questo è quello che viene consentito di fare. Allora, tutti i politici stanno venendo, veniamo in questo momento, c'è il Presidente della Regione, noi abbiamo bisogno della politica. Cioè, io non sono tra questi che dà la lista e dice la politica non ne abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di più politica, ma una politica che però la guardi a chi sta vivendo
però voglio dire, Daniele, cioè la politica è chiamata a dare delle risposte,
che non ha
il tempo che trova, no? Comunicato, cioè,
no,
non costa nulla, voglio dire,
risposta alle persone per vivere devono lavorare.
Allora,
e quando
però,
diciamo questa frase, sembra una frase fatta, significa che se ci sono delle persone per vivere devono lavorare, ci sono delle persone per vivere non hanno bisogno di lavorare. E questa situazione pandemia economica si è venuta a creare, ha aumentato i divari. Ma noi oggi su questa vicenda consumiamo il fatto che firmiamo un avviso comune con CGL, come CGL e CISL, con il governo e con Confindustria, alla fine del blocco di licenziamento, che la politica poteva prorogare. Perché la politica non ha prorogato il blocco di licenziamento? Oggi GKN licenzia perché non c'è stato il decreto che ha prorogato il blocco di licenziamento, ma gli aveva chiesto il sindacato. Questo è un dato di fatto.
È anche vero, secondo me, che poi i nodi li deve risolvere, perché non è che puoi prorogare all'infinito.
Ma certo, ma i nodi li risolvi anche la possibilità di darci l'opportunità di riformare complessivamente il sistema degli ammortizzatori sociali.
Allora, però voglio leggerti, Daniele, forse li conoscerai, quello che ha detto la GKN, l'azienda, no? La proprietà, ha detto: nel 2025 la produzione di veicoli leggeri in Italia non supererà 1 milione, inferiore del 6% al 2016. Anche riportando questa stima nella lettera ai dipendenti, a GKN ha annunciato il licenziamento dei lavoratori. Ha detto sostanzialmente che le previsioni di fatturato dello stabilimento di Campi Bisenzio per il 2025 si attestano a circa 71 milioni di euro, cioè importo inferiore di circa il 48% rispetto ai livelli fatturati del 2019, prima della pandemia. E quindi dice: noi perdiamo e quindi dobbiamo licenziare. Questo è un po' insolito.
Sì, loro perdono, devono licenziare, peccato che attrezzano le celle ipertecnologica, industria 4.0, forse anche finanziata dal decreto Calenda con finanziamenti pubblici proprio nello stabilimento di Firenze. Quelle celle domani dove vanno a lavorare? Come recuperano quel gap? Significa che loro già pensano di fare quelle produzioni da un'altra parte, perché non è che calerà il mercato dell'auto, caleranno i volumi che loro vogliono produrre a Campi, perché lo vogliono fare in un altro paese, che è un paese quasi sicuramente uno dei tanti stabilimenti che hanno nell'est Europa. Questo è il dato di fatto, e lasciano in Italia un unico stabilimento, è quello di Cluny in provincia di Bolzano. Quindi mentono sapendo di mentire, questo è quello che hanno scritto nella lettera apertura della procedura, e hanno mandato l'organizzazione sindacale alla RSU, sulla quale noi naturalmente, come prevede la legge, abbiamo chiesto di incontrare la direzione aziendale, ma sarà un incontro che durerà pochissimo, che noi vogliamo farlo direttamente presso il Ministero dello Sviluppo Economico, verificando se questa è un'azienda che ha beneficiato anche, come sembrerebbe, i finanziamenti pubblici, e quindi quei finanziamenti pubblici lì come intende restituirli garantendo il patto, ad esempio, di tirare a procedura. Cioè, se l'azienda ha la necessità di fare un nuovo ragionamento su come si rende più competitivo uno stabilimento, siamo disponibili, noi, la RSU, le organizzazioni sindacali lo sono, i lavoratori, ma mica si può chiudere perché prevedono che ci sia un calo di fatturato, perché chi alloca i volumi nei vari siti di GKN è GKN stessa.
Poi io ho un sospetto, chiudiamo Daniele, che cioè questa strategia delle aziende, perché poi chiaramente verrà chiesto al pubblico di investire dei soldi, eccetera, cioè alla fine, come dire, i costi li paga il pubblico, anche nel privato, e il privato eventualmente prende i profitti, o se non fa profitti va via, no? Cioè, nel senso, è una sorta di reddito di cittadinanza, però al lavoro attivo. Non so se mi sono spiegato.
No, no, ma non fa una piega. Cioè, dice, privatizziamo i profitti e capitalizziamo le perdite, è un vecchio detto degli anni 70. È esattamente quello che sta succedendo negli atteggiamenti di tante imprese. Nel nostro paese abbiamo industrie private che sono più pubbliche di un comune o di un ente per i benefici dei finanziamenti pubblici. Basta pensare spesso, prima anche della vicenda pandemica, dell'utilizzo indiscriminato che hanno avuto per abbattere i costi del lavoro, rispetto, non riguarda solo GKN ma anche altre imprese, penso a tutti gli strumenti degli ammortizzatori sociali, le casse integrazioni, financo naturalmente ai finanziamenti con gli ammortamenti al 110% del decreto Alenda sull'industria 4.0, fino ad arrivare ai sussidi che arriveranno anche dai recovery fund e dal PNRR. Cioè, i soldi sono loro, poi però la gestione sociale delle loro scelte sbagliate spetta comunque sempre al pubblico, perché una volta il GKN se ne sarà andata, sarà esattamente come è successo un breve. La gestione di quelle persone che rimangano sarà la gestione che sarà in capo all'Agenzia per l'Impiego della Regione Toscana, alle organizzazioni sindacali che dovranno seguire i lavoratori, ai comuni che dovranno dargli le garanzie e le attività di sostegno per le famiglie che non hanno ritrovato lavoro. Insomma, praticamente, cioè, l'azienda se ne va, ha succhiato, come dicevo prima, dal territorio e dal lavoratore come un parassita, poi abbandona l'ospite, poi se l'ospite muore o viene lasciata a se stesso non è più un problema della multinazionale.
Vedremo quello che potrà capitare. Naturalmente noi seguiremo costantemente la vicenda, come immagino tu, Daniele. Buon ritorno a Firenze.